Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Dobbiamo perseverare e possibilmente intensificare, non solo nell'Eucaristia, la nostra preghiera per la pace, pregando perché il Signore disperda i progetti e allontani il pericolo di una grande conflagrazione e di immense sofferenze ancora più grandi di quelle che già vediamo.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, al capitolo 7, i versetti dall'8 al 13. Se anche vi ho rattristati con la mia lettera, non me ne dispiace. E se mi è dispiaciuto, vedo infatti che quella lettera, anche se per breve tempo vi ha rattristati, ora ne godo, non per la vostra tristezza, ma perché questa tristezza vi ha portato a pentirvi. Infatti vi siete rattristati secondo Dio e così non avete ricevuto alcun danno da parte nostra, perché la tristezza secondo Dio produce un pentimento irrevocabile che porta alla salvezza, mentre la tristezza del mondo produce la morte. Ecco infatti quanta sollecitudine ha prodotto in voi proprio questo rattristarvi secondo Dio. Anzi, quante scuse, quanta indignazione, quale timore, quale desiderio, quale affetto, quale punizione. Vi siete dimostrati innocenti sotto ogni riguardo in questa faccenda. Così, anche se vi ho scritto, non fu tanto a motivo dell'offensore o a motivo dell'offeso, ma perché apparisse chiara la vostra sollecitudine per noi davanti a Dio. Ecco quello che ci ha consolato. Più che per la vostra consolazione, però, ci siamo rallegrati per la gioia di Tito, poiché il suo spirito è stato rinfrancato da tutti voi. Parola di Dio.
Ecco, vediamo che anche qui, come al capitolo 2, l'Apostolo fa riferimento a una lettera, fa riferimento ad eventi che si è cercato di ricostruire, anche se noi non sappiamo tutto, non possiamo dare spessore, diciamo, concreto ad ogni particolare, però possono essere facilmente richiamati quelli che sono ritenuti ricamabili. Cioè una visita dell'Apostolo per affrontare i problemi sopraggiunti, una visita non programmata prima, a Corinto, una breve visita, breve perché fu una visita disastrosa, dove lui fu anche offeso, infatti si fa riferimento a una persona anche, ma anche la comunità non reagì, a quanto pare, e l'Apostolo evitò di insistere e si ritirò, ritenendo evidentemente che non c'erano le condizioni e che un intervento ancora più duro avrebbe provocato probabilmente un disastro ancora più grosso. Però poi non poteva non far nulla. E quindi, come vediamo qui, perché qui siamo al punto nel testo di oggi, una specie di confessione coinvolgente, ecco, il punto di vista è quello dell'Apostolo, come vediamo. Ha scritto una lettera molto dura e l'ha mandata con Tito. Poi si è pentito di averla scritta, lo dice qui, perché era molto incerto se era la strada giusta. Poteva essere anche la rottura definitiva. Poi era molto in ansia, già raccontato prima, era stato paralizzato nella sua azione apostolica, trovandosi a Troade, non riusciva a far nulla, in ansia per il risultato, ed è andato ancora più incontro a Tito in Macedonia, come vediamo, è accennato nella lettera, e ha avuto buone notizie. Naturalmente non significa che tutto è risolto, che i problemi restano alcuni, però qui ha avuto una notizia molto importante sulla reazione della comunità. Ecco, noi vediamo il risultato qui in una specie di confessione dell'Apostolo. Ecco, vediamo però più da vicino i contenuti, perché sono molto importanti.
I versetti 9-10, allora, pensavo così, dice, non avete una parte del 9, infatti vi siete rattristati secondo Dio, così non avete ricevuto alcun danno da parte nostra. Perché la tristezza secondo Dio produce un pentimento irrevocabile che porta alla salvezza, mentre la tristezza del mondo produce la morte. Pensavo che uno è sicuramente schiacciato dalla tristezza delle notizie del mondo, da quello che succede nel mondo. Però invece, se uno affida questa tristezza, come diceva Giovanni Paolo all'inizio, a Dio, alla preghiera, confida nel Signore, questa può essere la salvezza dell'uomo, perché chiede aiuto a Dio e non confida solo in se stesso. Non so, quando si andava a catechismo si pensava al timore di Dio, mi è venuta in mente questa cosa un po'.
In questo racconto l'offeso era Paolo stesso, oppure in seconda ipotesi poteva essere anche un responsabile in vista della comunità. Ma di queste vicende non si sa nulla di preciso. Intanto entra in azione il provvidenziale Tito, già abbiamo visto altre volte, che con la sua abilità e capacità di trattare dibattiti delicati, come fu anche Gerusalemme, in questa seconda Corinti ce lo presenta almeno tre volte in azione. Fu un compagno fidato e collaboratore di Paolo a Corinto quando si trattò di organizzare la famosa colletta e principalmente di riallacciare quelli che erano i rapporti dopo la lettera, famosa lettera delle lacrime di Paolo, che gli era costata molto. Si è accertato inoltre attraverso varie ricerche che l'offeso senza dubbio è stato Paolo, ma è anche possibile che lo sia stato, e questo è stato sostenuto, attraverso un suo rappresentante, diciamo questo rappresentante in vista che naturalmente può averlo messo nei guai, però naturalmente le cose poi si sono risolte. A un certo punto tutte le controversie naturalmente vengono rapacificate e la situazione si risolve con una riconciliazione generale, quindi mette in pace sia i Corinti che in particolare lo stesso Paolo, che ne aveva molto risentito. Sembra inoltre che la comunità di Corinto abbia a questo punto ripreso il suo atteggiamento favorevole nei riguardi dell'Apostolo. E Paolo, a questo punto, propone una valutazione positiva riguardo a quella che era detta la tristezza ispirata, come ha accennato anche Stelio, una tristezza ispirata da Dio, perché è una tristezza questa che porta al pentimento ed è perciò salutare. Mentre quella mondana, dice Paolo, dettata da egoismi e da ambizioni, di ambizioni deluse, porta a una tristezza amara e ad altre colpe.
Ma mi sembra ci siano davvero tanti spunti preziosi in questo brano. Per un verso avevo in testa il taglio di che è stato dato, bello, che io non avevo pensato, ma che è stato dato ieri mattina, e cioè questo vivere, questo sentire mosso da Dio, no? Chi consola è Dio e Dio manda Tito. Questo c'eravamo, vivere sotto lo sguardo di Dio, diceva ieri Giovanni. Ecco, mi sembra che rimanga in questo brano, lo vedevo nella fine del versetto 12, no? Perché apparisse chiara la vostra sollecitudine per noi davanti a Dio. Tutto è e prende un senso se lo si guarda davanti a Dio. E questa era la prima, il primo pensiero. Ma anche a me è sembrato dominante nel brano di oggi questa questione della tristezza secondo Dio, secondo il mondo. Forse io l'ho intesa molto in senso esistenziale, non so se psicologico, direi proprio esistenziale. Cioè, se la tristezza, questa che lui chiama tristezza del mondo che produce la morte, credo che sia un'esperienza veramente umana. Cioè, la tristezza per il proprio errore, quello non vedere una speranza, non vedere un... Ho pensato anche a Giuda, che si pente e nella disperazione non riesce ad arrivare ad altro che ad uccidersi. Questa mi sembra... E invece quella tristezza, secondo Dio, mi è sembrato bellissimo che dica che porta a un pentimento irrevocabile. Cioè, come se il Signore ci aiutasse affidando, vedendo in Lui la sua, ponendo sotto il suo sguardo la nostra tristezza, il nostro pentimento, ci aiutasse a far sì che sia irrevocabile, a non vacillare.
Ma io avevo pensato a quello che ci è raccontato nel racconto della Passione, proprio pensando alla tristezza secondo il mondo che vive Giuda, che lo porta alla morte, e per contro la tristezza di Pietro, che invece dallo sguardo di Gesù è portato al pianto e al pentimento. E poi ancora al capitolo 21 di Giovanni, sempre Pietro dice che si rattrista perché il Signore per tre volte gli ha chiesto mi ami, e con la sua risposta, Signore, tu sai tutto, tu lo sai che io ti amo, accettando la sua umiliazione e la sua caduta, ottiene il dono di poter dare la vita per lui, e Gesù glielo dona, a questo punto glielo dona e dice: quando sarai vecchio un altro ti cingerà e ti condurrà dove tu non vuoi. E mi sembra che sia proprio il dono del Signore risorto che concede a Pietro la vittoria su questa tristezza.
A proposito di questo, continuando il discorso di Chiara, c'è in Giovanni 16, mi pare, che dice: adesso il vostro cuore è nella tristezza, ma vi vedrò di nuovo. E allora qui proprio ci ho visto appunto la salvezza del Signore Gesù, la sua croce, la sua risurrezione. E grazie a questo che possiamo davvero accostarci con cuore pentito. C'è il Salmo 50 che dice: uno spirito contrito e sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, tu, o Dio, non disprezzi. Mi è venuto in mente anche il figlio al prodigo, che appunto si pentì e tornò da suo padre, e il padre l'accolse. E poi c'è quel, non so se si può collegare quell'episodio di negli scritti di Santa Teresina, quando parla di quei due bambini, che tutti e due commettono una birichinata, solo che uno si butta fra le braccia del padre e il padre lo perdona perché appunto l'altro si sta in un angolino e piange temendo la punizione. E invece bisogna davvero, come diceva anche mi pare Stelvio all'inizio, avere questa fiducia nel Signore, affidarci a Lui.
Non dico una cosa nuova, nel senso che un po' quello che ha detto Andrea l'avevo pensato anch'io in termini più semplici. Io, se dovessi dare il titolo alla lettera, la seconda lettera di San Paolo ai Corinzi, la chiamerei la gioia di Tito, perché questa gioia ha risolto, è la risoluzione di tutti i problemi. L'apostolato viene riammesso, torna alla sua dignità, vi è una comunione piena con i Corinzi e questa Letizia è anche la Letizia di tutta la comunità. Quindi proprio è il punto, il punto salvifico di tutta la lettera, è la consolazione massima, entra in scena con questa, la gioia di Tito, ecco. E così mi piaceva questa sintesi, perché come tutta la lettera ha questo sottofondo molto anche da un certo punto di vista quasi emotivo, ecco, ci sono viene fuori molto il carattere di Paolo, la sua anche a sorpresa, un atteggiamento molto tenero, molto paterno, che non sta in se stesso pur di sapere come è andata a finire con la sua comunità fondata da lui, cerca Tito, fuori tempo, insomma è in questo momento, ecco, questa gioia dà luce a tutta questa lettera.
Anche qui, io se devo dare un titolo, ci pensavo nei giorni scorsi, a questa lettera, bello quello che ha detto Stefano, io avevo pensato che la seconda lettera ai Corinzi riguarda il ministero di Paolo. Questa lettera si potrebbe intitolare il ministero, che cos'è il ministero? E qui viene fuori un'altra cosa, un ministro e un apostolo non devono godere nel correggere, non devono godere nel correggere, ma devono stare in ansia finché non vedono che questa correzione porta il frutto per Dio. E infatti mi ha colpito questo versetto che dice, il versetto 9, vi siete rattristati secondo Dio e così non avete ricevuto alcun danno da parte nostra. Questo mi ha molto colpito. Se uno arriva a rattristarsi secondo Dio per la correzione, non riceve danno da parte di chi ha fatto la correzione, e quindi il ministro ha fatto il suo dovere anche con la sua sofferenza probabilmente nel correggere. E poi chi è corretto deve saper distinguere la tristezza secondo Dio e la tristezza secondo il mondo, che è l'orgoglio ferito semplicemente, mentre la tristezza secondo Dio è la compunzione. Questa è la tristezza secondo Dio. Poi un'altra, visto che si presta anche alle applicazioni questa definizione della tristezza, mi sembra che il mondo di oggi, con tutte le sue depressioni, sia proprio soggiogato dalla tristezza secondo il mondo. Generazioni piegate dalla tristezza secondo il mondo, e anche noi ne siamo parte, perché non è che noi no, anche noi.
Sono arrivata tardi e non dovrei nemmeno parlare, però anche a me ha colpito questo versetto 9, 8 e 9, i due versetti, perché Paolo ha scritto questa lettera per quella lettera che ha creato tanti problemi, l'ha scritta perché sentiva dentro di sé che era il suo ministero che lo portava a doverlo fare. ma in realtà è stato in pena perché finché non ha saputo come è andata a finire. È bello questo suo essere, dice, e se mi è dispiaciuto, perché vedeva che si erano rattristati, ora ne godo, ora che so come è andata a finire, perché quella tristezza, quel dispiacere che hanno provato ha portato a tanti frutti positivi, perché li ha portati a dice, quale timore, quale indignazione, quale desiderio, quale affetto, anche l'affetto. Vi siete dimostrati innocenti sotto ogni riguardo in questa faccenda, ma anche se non lo fossero stati, il pentimento secondo Dio e il perdono da parte della parte offesa sono essenziali, e in Dio c'è sempre alla fine la gioia della ritrovata comunione.
Mi sembra che l'esempio portato da Chiara prima, cioè Pietro e Giuda, sia interessante perché, soprattutto secondo me, perché fa riferimento allo stesso evento. E questo mi pare il punto qui. Cioè tutte e due hanno tradito, l'esito è stato diverso. Sono tutte e due di fronte al tradimento, ma l'esito è diverso. Però noi abbiamo qui però il punto di vista di Paolo, non il punto di vista dei Corinzi, cioè cosa loro hanno pensato, hanno sentito. Qui è Paolo che, come si confessa, anche per insegnare, io credo, e per reinterpretare, offrire loro una reinterpretazione di fede della crisi che è avvenuta e che non è ancora finita, ma che diciamo è stata molto importante, e il rischio di una rottura definitiva. E lui dice che tutto questo è avvenuto, come vediamo nel brano di oggi, perché fosse poi manifestata la loro fedeltà. Ecco, anche questo serve, ecco perché tutti vi siete dimostrati innocenti. Però mi sembra che questo sia un punto importante. È il punto di vista dell'Apostolo in questa confessione, in cui lui dice anche quello che la sua incertezza profonda su come fare, mi sembra molto interessante, perché questo è il punto di vista che abbiamo. Cioè c'è una tristezza, dice, che porta alla guarigione, una tristezza, attenzione, una tristezza provocata. Io sottolineerei questo aspetto. Ci sono tante tristezze, se uno sente una brutta notizia è triste, ma qui si parla di quello che l'Apostolo ha provocato, cioè con la sua lettera ha provocato una grande tristezza. Questo è il punto, mi sembra, qui. Ora, c'è una tristezza che porta alla guarigione e una tristezza che porta alla morte. Dal punto di vista dell'Apostolo, che è lui che provoca questo, sapere se ci sarà la tristezza, se questa tristezza che lui provoca porta alla guarigione o alla morte, si impara solo alla fine. Questo mi sembra il punto centrale. L'Apostolo in un certo senso si confessa, e prima si è ritirato per lo stesso motivo, poi ha deciso ovviamente di scrivere una lettera molto severa, delle lacrime. Poi ha mandato Tito con questa lettera e si è pentito, lo dice qui, di averla scritta. Adesso non mi pento più, dice, però mi sono anche pentito. E che vuol dire che era, perché poteva pentirsi? Perché se questa lettera provoca una rottura ancora più grande, ha sbagliato. Perché l'intento, mi sembra che sia uno dei grandi risultati, l'intento dell'Apostolo è trovare il modo della comunione. Non è semplicemente affermare che ha ragione lui. Quello fa parte del chiarimento, ma e quindi se la sua incertezza è proprio su questo punto, cioè sul fatto che una cosa del genere poteva provocare una rottura peggiore. Quindi mi sembra che questo sia la, lui poi anche qui la chiama, e questo offre a loro l'interpretazione, una tristezza secondo Dio. Ma dal punto di vista dell'Apostolo io interpreterei una tristezza secondo Dio, sperando che Dio operi, che c'è sempre dietro questo. Cioè l'incertezza dell'Apostolo è perché che deve operare anche Dio, e trovare... L'Apostolo è un collaboratore, può anche sbagliare, deve capire come collaborare e offrire a Dio la possibilità di operare nell'animo. E la tristezza secondo Dio è perché Dio ha poi operato, perché senza l'aiuto di Dio, cioè senza l'intervento di Dio nei cuori, un intervento del genere, l'Apostolo è consapevole, può provocare una rottura più grande o quasi irrecuperabile. Ecco, preghiamo anche per noi, per la Chiesa, anche per noi, di avere lo stesso spirito dell'Apostolo. E poi preghiamo per la pace. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci. Preghiamo, sì, sempre per tutta la Chiesa, perché il Signore con il suo spirito continui a purificarla, a santificarla, a renderla santa e immacolata al suo cospetto. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo per tutti i suoi pastori, per Papa Francesco, per tutti i vescovi, per tutti quanti hanno una responsabilità nella guida delle persone a loro affidate, perché riempiti dallo Spirito del Signore possano insegnare, correggere, portare a salvezza. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Supplichiamo sempre con fede, incessantemente, per il dono della pace, perché il Signore la operi, Lui, con la sua potenza. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche perché doni sapienza a tutti gli uomini che hanno un potere, una responsabilità nella guida dei popoli, perché possano prendere decisioni col timore di Dio per il bene dei loro popoli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo ancora sempre, mettendo nell'Eucaristia il grido di tutti coloro che sono nel dolore, in qualunque modo, perché il Signore li accolga, li esaudisca e li sostenga con la sua consolazione, la potenza della risurrezione. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. In questa messa ricordiamo Romualda Billi, che è la sorella di Francesco Billi, che è morta ieri. Ce la raccomanda la Letizia, non è con noi perché non ha la macchina, ma gli raccomanda questa sorella di Francesco Billi, di suo marito. La raccomandiamo in questa Eucaristia, pregando per tutta la famiglia, la loro famiglia. Preghiamo.
Preghiamo anche per Daniel, Daniel Lischwitz, la sua anima.
Daniel.
Preghiamo per le sue figlie, se ricordo bene i nomi, vorrei ricordarle tutte: Miriam, Noemi, Rachele e altra mi sfugge, Sara. E poi Davide, che è morto prematuramente, tragicamente, e poi per Angela, che pure è già nella vita eterna. Preghiamo perché il Signore accolga la sua anima, gli dia la pace eterna. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per Giovanna, che oggi viene operata, il Signore la aiuti e assista i medici in questo intervento. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutte le persone che si affidano alla nostra preghiera, per i bisogni di ciascuno, così come li vede il Signore in questo momento, e in modo particolare per tutti gli ammalati e per quelli più gravi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ricordiamo ancora anche Giovanna Battista perché possa finalmente trasferirsi e poter ritornare all'Eucaristia con noi. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Invochiamo ancora lo Spirito di Dio per la pace, per un futuro di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.